Allora, buongiorno a tutti. Questa è, diciamo, una introduzione generale alla catechesi per adolescenti secondo l'approccio della catechesi biblio-simbolica, che nasce perché già Giovanni Paolo II, poi anche la Chiesa italiana l'ha messa a fuoco, ma già da tempo se ne parlava, nasce per l'esigenza di una nuova evangelizzazione, perché è stato sperimentato che il catechismo, forse oggi non esiste nemmeno più nemmeno quello, così come ereditato dal passato e che si definisce tra il 1700 e il 1800, il catechismo di San Pio X è l'esempio, però poi dopo ce ne sono stati variati, che vuole trasmettere delle nozioni sulla fede, non funziona più. Poi dopo aver sperimentato che non funziona più, hanno tentato varie modalità, a volte anche inconsistenze, non si diceva nulla. In tante situazioni mi raccontano che ai bambini gli fanno giocare, gli raccontano le storielline, fanno grande confusione, però non c'è un messaggio, un annuncio. Perché non funziona più? Perché era un insegnamento oggettivo, esplicativo, parte di un progetto di evangelizzazione che è tramontato, perché prevedeva una cristianità esistente. Oggi noi non viviamo più in un clima di cristianità, ma già da tanto tempo, Nel 1700 tutti erano cristiani. E fino al 1500, prima dello scisma, tutto il mondo era cristiano, non era possibile non essere cristiano. Le strutture professionali di qualsiasi tipo erano cristiane. A Firenze c'erano le associazioni di arti e mestieri, le compagnie, cioè come si lavorava si andava poi a vivere la dimensione religiosa. Quindi i bambini che nascevano in un clima dove già in famiglia imparavano tutto quello che era necessario, poi il catechismo precisava certi concetti, chiaro? Cioè, metteva in ordine quello che loro già vivevano. Era una popolazione naturalmente, generalmente cristiana, che oggi non esiste più. In più oggi c'è un altro elemento che potremmo chiamare il mostro tecnico, che ci presenta un uomo pensato in modo scientifico, matematico, meccanico, oggettivato, dove la parola di Dio non si è sviluppata, dove ciò che conta sono le conoscenze tecniche, materiali. È questo quello che fa vivere bene. Questa è la cultura di oggi. Voi lavorate? Da quanto tempo?
30
Tanto tempo? Oggi lavorate in una ditta? Oggi nelle ditte c'è l'ufficio gestione risorse umane. Una volta c'era l'ufficio del personale. Lo sapete qual è la differenza? Ci avete mai pensato? Una risorsa si esaurisce e si butta, una persona no. Capito? Le risorse finite, si cambia. E questo è il modo di pensare anche la persona, anche nel mondo professionale. Per questo, appunto, c'è l'esigenza di una catechesi di evangelizzazione e non di un catechismo. L'altra volta abbiamo precisato la differenza tra catechesi e catechismo. Il catechismo è appunto la sistemazione ordinata di tutte le conoscenze religiose, va bene, un compendio, una summa teologica. La catechesi è il katechein, far risuonare la parola di Dio nella persona, perché è la parola poi che plasma il soggetto. Dio con la parola ha fatto tutto e questa parola si è incarnata e si vuole comunicare a noi. Quindi non è un insegnamento sistematico questa nuova evangelizzazione, proponiamo, perché non può e non deve, perché non può completare un'esperienza praticante vivente che oggi non esiste più. I bambini delle elementari che vengono al primo anno a catechismo non sanno fare il segno della croce, non sanno nemmeno una preghiera, ma quindi non respirano più un clima cristiano. Quindi deve iniziare dalla prima esperienza di incontro con la parola di Dio, con il maestro insegnante. È il Vangelo di domenica scorsa, Gesù insegnava, il didascalos, che ci guida alla conoscenza del Signore. È interessante, utile e anche evidente a questo punto, se uno conosce un po' la storia, notare che l'antichità cristiana, la prima comunità cristiana, era una condizione di evangelizzazione come quella di oggi, di non cristianità. Oggi ormai siamo tornati non atei ma pagani. La prima comunità cristiana nasce e si sviluppa in un contesto pagano, idolatrico. E nell'antichità i catecumeni, e la parola catecumeno è molto precisa, significa colui che riceve un insegnamento a viva voce. Significa questo, catecumeno. Erano degli adulti che per prepararsi ai sacramenti partecipavano alla liturgia della parola. Nel momento in cui si celebrava il mistero eucaristico uscivano dalla chiesa, proprio perché ancora non avevano avuto tutta l'iniziazione cristiana, però partecipavano alla liturgia della parola nella messa dei fedeli, perché attraverso l'ascolto della parola era trasmessa la cultura cristiana della parola biblica e liturgica. Se dico qualche cosa di strano, fermatevi, ve lo spiego, va bene? Poi l'insegnamento, la conoscenza, l'illuminazione che riguardava i sacramenti avveniva durante questa catechesi biblica e si completava con la liturgia alla quale partecipavano attraverso l'approccio mistagogico, cioè vale a dire che nel mentre che partecipano imparano a fare. Quindi è il fine di questa modalità che viene messa a punto all'inizio della cristianità, era proprio quello di far maturare il catecumeno, colui che riceve un insegnamento a viva voce, fino ad un'esperienza viva dell'incontro con il Signore. È quello che si propone la catechesi biblico simbolica, riprendendo questa esperienza e fondandola pedagogicamente, vale a dire attingendo alle conoscenze pedagogiche moderne che riguardano come si struttura la psicologia del fanciullo e poi del ragazzo e quali sono le modalità comunicative adatto per le varie fasce di età. Di questo ne abbiamo parlato l'altra volta. Quindi si tratta di passare dall'insegnamento sistematico del catechismo, del dogma, all'esperienza di Dio che incontra l'uomo, alla vita in Cristo. Come? Ce lo dice un documento molto interessante del 2014 della Conferenza Episcopale Italiana, che ha studiato un po' la situazione e c'è tanti punti di contatto con la metodologia che proponiamo noi, mediante progetti catechistici, cammini formativi per gli operatori della catechesi e la costituzione di una comunità educante che professa, celebra e vive la fede. Per questo, nel accompagnare nella formazione cristiana i fanciulli, i ragazzi ci sono affidati, è necessario rimettere nel giusto ordine le tappe dell'iniziazione cristiana che noi riprendiamo dall'esperienza apostolica. Ovvero, per prima cosa, offrire l'esperienza della parola per sviluppare in loro quella dimensione interiore che edifica, costruisce la Chiesa interiore, cui seguirà l'esperienza sacramentale, che è il compimento di questo cammino. Perché, questo l'abbiamo detto l'altra volta, pedagogicamente è stato accertato scientificamente che fino agli 8-9 anni, attraverso varie modalità comunicative, è possibile costruire delle strutture interiori, un universo mentale cristiano, che rimane anche dopo la crisi adolescenziale. Capite? Perché il bambino, apprendendo quella disponibilità che ha, immagazzina in memoria, costruisce delle memorie, costruisce delle strutturazioni che poi mette da una parte e rimangono lì fisse e che ritirerà fuori al momento opportuno. Quindi la conoscenza del mondo biblico, dell'universo cristiano, deve precedere la vita sacramentale, che ne è l'estensione concreta esistenziale. La vita sacramentale infatti presuppone di aver coltivato dentro di sé questo incontro con il Signore attraverso la parola, e che è alimentata dai linguaggi biblici che noi impariamo dalla Bibbia, perché poi la Bibbia è un linguaggio che forse non conosciamo molto bene, e a cominciare dalla catechesi degli elementari, far familiarizzare questi bambini in questo linguaggio permette loro di edificare l'universo interiore. La sistemazione dogmatica, il catechismo che insegna le verità fondamentali della fede nozionale, è importante, ma può funzionare solo dopo un certo percorso di predisposizione ad accogliere questa organizzazione poi delle verità della fede che uno ha già sperimentato esistenzialmente. Dice sempre questo documento, io vi inviterei a si scarica da internet, a leggerlo, perché è molto interessante, anche perché fa un'analisi azzeccata della situazione odierna della vita cristiana. Dice: l'evangelizzazione è introduzione viva nella relazione con Gesù, che rivela l'amore di Dio in gesti e parole. La catechesi è un sapere Gesù. Come dice San Paolo, io ritengo di non sapere altro se non Cristo e Cristo crocifisso. Sapere, conoscere. Prima di tutto bisogna conoscere, se no, come faccio a volte gli esempi, voi usate il computer? Il computer vi offre dei risultati, perché processa delle informazioni. Però se voi non gli mettete le informazioni, il computer non processa nulla e non vi dà nessun risultato. Quindi alla base ci deve essere la conoscenza della parola di Dio. Ed è questo l'obiettivo primo della catechesi. Per cui, ancora dice questo documento, incontrarlo, conoscerlo, celebrarlo, viverlo e anche gustarne la bontà e l'amore. Veniamo a conoscere dal Vangelo in questo incontro, essendo una relazione spirituale, io direi interiore, profonda tra persone, richiede un'apertura, un lasciarsi incontrare da Lui che ci rivela il Padre e ci dona il suo Spirito. È la condizione per poter proporre ad altri il medesimo incontro. Tutto questo allora richiede due momenti nella metodologia. Primo è quello dell'ascolto della parola di Dio per le comunità cristiane che sono invitate a entrare in questo rapporto. Il secondo è riscoprire il catecumenato, vale a dire quel cammino di iniziazione che già utilizzavano i padri della Chiesa. L'attività che vi viene proposta oggi è mirata a conoscere la parola. È un percorso catechetico che è diverso dal catecumenato, che nasce a seguito della guerra di religione in Europa 1500-1600, protestantesimo e cattolicesimo, queste cose hanno influito fortemente, dove ognuno cerca di ribadire la propria fede e che porta alla definizione dei catechismi, per definire il bagaglio della fede a cui uno deve aderire, che però è una catechesi per un mondo ancora naturalmente cristiano, che non lo è più e che è diversa dal contesto oggettivo scientifico di oggi, che poi rifiuta la rivelazione. La Bibbia per le persone sono storielline, capite? Gesù è: fermati o sole, in quella giornata, il giorno non finì mai, Giosuè poté distruggere tutto l'esercito, il sole si fermò e non ebbe mai fine. Si è fermato il sole nel corso del tempo, c'è chi ci ha creduto che si fermava il sole, e oggi dicono sì, cosa racconta la Bibbia? Mentre invece, se si va a studiare scientificamente la Bibbia, si scopre che è una espressione che utilizza lo stile poetico, che vuole trasmettere un sentimento. Vuol dire, fu una giornata talmente intensa che sembrava non finire mai. Ne sapete voi un po' di poesie? Le poesie vanno decodificate, perché se le leggete letteralmente non capite niente. Specialmente quella moderna. La poesia ha l'obiettivo di trasmettere un sentimento, un'emozione. E nella Bibbia ci sono vari generi letterari che, se non li conosci, non capisci cosa dice la Bibbia. E anche questo, c'è una scienza che ha definito tutto questo. E ormai si sa, purtroppo si sa in pochi. Anche fra gli addetti ai lavori, che sarebbero i preti, purtroppo tanti dicono delle sciocchezze su certi testi, capite? E quindi la Bibbia non è un libro di storielline, è un libro molto serio, complesso, che fra l'altro è buono per tutti i tempi, perché non fa altro che raccontare la storia di Dio con l'uomo. E la storia di Dio con l'uomo è una storia che è sempre la stessa. Cambiano gli uomini, ma la storia non cambia. Capite? Purtroppo. Allora, quello che dobbiamo avere chiaro è che la catechesi dell'infanzia elementare prepara il futuro adolescente ad attraversare la crisi adolescenziale che lo stravolgerà intorno ai 12-14 anni. Se siete genitori ne sapete qualche cosa. In questa fase la religiosità dei genitori, quando c'è, che l'adolescente apprende in famiglia, gli sembrerà sorpassata, obsoleta, non ha più senso. Dimenticherà quello che gli dicano i genitori, l'unica cosa che conserverà, perché non è lui a deciderlo ma è strutturato dentro di sé, sono quelle strutture mentali edificate nel periodo dell'infanzia che, se ha fatto la catechesi biblico-simbolica, gli rimangono. Infatti tutta l'infanzia, dall'immaginario biblico acquisito, le logiche linguistiche praticate attraverso i quattro livelli di parola, blu, verde, giallo, rosso e giallo, ora questo lo spieghiamo magari, con la loro articolazione nell'attività della preghiera, edificano la chiesa interiore, che non viene cancellata dalla crisi adolescenziale, viene messa da una parte e può essere riattivata. Per questo, nella fase adolescenziale, ai ragazzi non si può trasmettere insegnamenti religiosi, perché per loro non sono più comprensibili, non ci credono più, stanno facendo altre esperienze, ma hanno bisogno di essere guidati sul cammino dell'esperienza dell'incontro con il Signore, che invece questa possono sperimentare. Questo succede quando la dimensione dell'interiorità e il vissuto relazionale improvvisamente esplodono più o meno all'età della pubertà. Ed è quando I ragazzi fuggono dalla vita cristiana, dalle parrocchie, in chiesa, se non c'è stato un certo tipo di lavoro. Generalmente al momento della cresima salutano e via, vero? A San Marco Vecchio non succedeva. Dopo un po' di anni di catechesi di questo genere, perché avevamo trovato il modo di lavorare con i ragazzi. E come ci tenevano poi a fare un certo tipo di lavoro? A San Marco Vecchio andavano via all'epoca dell'università, perché poi incominciavano a sparpagliarsi per il mondo. Non erano più in parrocchia. Ma gli universitari tornavano volentieri in parrocchia, sentivano casa propria. Dico, San Marco Vecchio era la mia parrocchia, è l'esperienza che abbiamo vissuto. Penso anche qui succede lo stesso, eh? Va bene? Il testo di riferimento della catechesi, questo qui, Incontriamo Gesù, sottolinea con forza le caratteristiche e le cause di questa fuga generalizzata. Per questo l'età tra i 12 e i 14 anni, adolescenti, anche prima, poi dipende, è un periodo fondamentale da seguire e accompagnare da vicino per aiutare l'adolescente a cambiare le modalità della sua fede, a passare dalla dimensione religiosa esteriore e sentimentale dell'infanzia, perché i bambini, se gli dici una cosa, ci credono, è vera, perché la dici te, e c'è una dimensione affettiva, alla dimensione della memoria intima, interiore, dove si incontra il Signore. Voi avete incontrato Gesù? Sì? Dove? Non per strada? Si incontra nell'interiorità Gesù e continua a parlare dell'interiorità Gesù. Però per realizzare che cosa sta succedendo, cioè, bisogna anche essere accompagnati, se no non ci si rende conto di quello che succede. È questo, quando dico la dimensione della memoria intima, interiore, dove parla il Dio dell'alleanza. E a questo riguardo non vi dico nulla di nuovo, né vi dovrei dire nulla di strano, perché Sant'Agostino, che è un genio dell'umanità, per chi lo conosce, dice nelle sue confessioni: tardi ti ho amato, bellezza così antica, così nuova, tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me e io ero fuori e ti cercavo fuori. Tu eri con me, ma io non ero con te. La conferma di dove ancora oggi è possibile incontrare il Signore, perché per le strade del Galluzzo non lo incontrate, nemmeno per le strade di Firenze, va bene? 2000 anni fa l'hanno incontrato per le strade della Galilea, però non è che erano più avvantaggiati di noi, sapete? Anche perché l'hanno fatto fuori, non gli hanno creduto. Quindi siamo tutti sullo stesso nastro di partenza. Quindi, al di là dei livelli di parola acquisiti durante l'infanzia, blu, verde, rosso e giallo sono i colori che definiscono i livelli di parola pedagogicamente accertati, ora questo però ne parliamo un'altra volta, sono indispensabili due modalità di animazione per superare la crisi adolescenziale. Prima, imparare a riconoscersi nello specchio un po' oscuro ed enigmatico delle scritture riferite a Cristo. Quando voi vi vedete in uno specchio, vedete la vostra immagine, e quando San Paolo si vedeva nello specchio, vedeva un'immagine deformata perché non avevano gli specchi nostri. Ecco perché dice: adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Però, siccome la parola di Dio parla di quello che sempre succede all'uomo, anche a me, è uno specchio del mio rapporto con Dio, un po' confuso perché devo familiarizzare con questo tipo di specchio. Chiaro il concetto? La seconda modalità è quella di vivere nel gruppo di catechesi con qualche progetto dove si deve far fare esperienza di Dio con noi. Progetto che deve mettere a fuoco anche tutte le dinamiche relazionali all'interno del gruppo, dove si manifesta la presenza del Signore. Ecco, i catechisti dovrebbero avere in testa questi due tempi che continuano a edificare la costruzione della Chiesa interiore anche nel periodo adolescenziale. Dovrebbero aver ben presente che è necessario far scoprire ai ragazzi il paradiso terrestre, il giardino segreto che bisogna custodire e conservare. Vi ricordate? Ne parla anche di Gesù del giardino segreto, vi ricordate? No. Guardate. Quando fai la tua elemosina, resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando preghi, prega nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È il giardino segreto, l'interiorità, dove ci sei te e il Signore. Però devi scoprire che c'è questo luogo. E tutti i battezzati, se vogliono fare l'esperienza viva di Cristo, sapere Cristo, devono fare questo cammino di interiorità per comprendere. Se no, non abbiamo incontrato Cristo. Cosa è il giardino segreto? Vi riporto qui un'esperienza di Claude Lagarde, che lui ha avuto la possibilità di mettere a punto questa catechesi, appunto perché come lavoro faceva insegnante di religione e poi il coordinatore delle scuole cattoliche, di alcune scuole cattoliche in Francia. Dice Lagarde: in un gruppo di ragazzi di 13 anni, il catechista, l'insegnante, non poteva più parlare di religione. Avete mai provato voi a infilare in una classe di 13 anni? Per la prima volta o anche per la seconda? Non so se... l'argomento in questione era il testo della Genesi sulla caduta di Adamo ed Eva, e i ragazzi lo conoscevano da sempre, è vecchia, la buona notizia, è vecchia, l'Evangelo. Avevano un quaderno, chiedo alla classe se posso vedere i disegni che hanno fatto. Non vogliono mostrarmeli, soprattutto i ragazzi. Non capisco perché, ma rispetto la loro discrezione. Sulle labbra avevano dei sorrisetti molto eloquenti. Come dire, questo cosa vuole venire a dirci? Ho chiesto loro dove si trovava il giardino di Eden. Sapete, nella Bibbia c'è Gan Eden, che traduciamo paradiso terrestre, e è giardino delle delizie, letteralmente, non paradiso terrestre, giardino. È nel giardino che si sviluppa la vicenda tra Adamo ed Eva. E poi c'è un altro giardino alla fine della storia molto importante, lo sapete? Qual è l'altro giardino?
Quello della risurrezione.
Esatto, il giardino, sì, non è scontato, perché nella Bibbia c'è il giardino e il giardiniere, quindi il giardino è una immagine simbolica nella Bibbia molto importante, che simbolica perché mette insieme attraverso questa parola la realtà che letteralmente trasmette con la realtà che vuole significare, il giardino interiore, il luogo interiore dell'incontro con Dio. Nel giardino avvengono le cose fondamentali dell'umanità. Allora dice Lagarde: prendo la Bibbia e leggo che Dio dice, e legge il passaggio di Genesi 2. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E aggiunge: è un giardino segreto. Chiedo: conoscete un giardino segreto? Tutti mi hanno guardato e mi hanno risposto che non esiste un giardino segreto. C'era una ragazza che faceva: ma no. Mi rivolgo a lei e dico: senti, tu dici tutto ai tuoi genitori? La prima sigaretta l'hai raccontata alla mamma? Tutti si sono messi a ridere, e io continuo: È un giardino segreto, quello che non hai raccontato alla mamma. È quello che tieni solo per te. È la tua interiorità. E Dio dice della vostra interiorità, voi la custodirete, è un giardino per voi e la coltiverete. Non potrebbe essere stato questo il giardino di Adamo ed Eva, gli fa Claude? Apriti cielo. All'improvviso la Bibbia diventava interessante perché toccava la loro esistenza. Capite? Come si lavora con la Bibbia. Però attenzione, bisogna imparare a conoscere i ragazzi e i vari livelli di comprensione, perché non è che una volta che passano le medie, cioè è tutto pari. Altro esempio, sempre ripreso dall'esperienza di Claude. L'anno scorso avevo un gruppo di adolescenti di prima superiore, uno dei ragazzi più giovane era forte, grande e si era inserito nel gruppo e veniva da una famiglia modello, per bene, casa e chiesa, tutti. E questo ragazzo però infila in un gruppo, come si dice a Firenze, di manfani, di ragazzi di strada, poi no, così. Era piccolo piccolo nella sua testa ed era perso perché educato in altro modo e non aveva avuto grande esperienza di coetanei con i quali ora si trovava ad interagire perché era stato tenuto un pochino protetto. In realtà era un po' infantile rispetto agli altri, ma siccome era grande e grosso, campione di judo, non immaginava che gli altri potessero essere più grandi di lui. Li dominava fisicamente. Verso il mese di gennaio capita che anche in questo gruppo ci siamo messi a parlare del giardino segreto. Tutti arrivano a capire di che cosa si parla e ognuno capisce di avere il suo giardino segreto. Questo ragazzo mi guarda e mi dice: io non so proprio di cosa state parlando. Per la prima volta si rendeva conto che non era allo stesso livello di comprensione degli altri, doveva ancora passare, attraversare la crisi adolescenziale. Però bisogna rendercene conto anche noi per lavorare con i ragazzi. Questo per dire, non è la statura o l'età che fa gli adolescenti, nemmeno la forza, è qualcos'altro, è ciò che permette di dire io, è il maturare dell'io nella dimensione adolescenziale. Un io che si definisce e matura sempre nel rapporto con l'altro, che molto spesso diventa conflittuale, in particolar modo con la famiglia. Quasi sempre a un certo punto diventa conflittuale. Gli adolescenti infatti hanno di fronte agli adulti a un certo punto un atteggiamento di difesa che poi diventa reciproco. Voi vi sentite a vostro agio in un gruppo di adolescenti? Capito? Se uno non ha imparato a starci, come ci infini nel mezzo, ti senti a disagio. Inconsciamente metti in atto dei meccanismi di difesa, così come fanno loro. I bambini, no? I bambini hanno verso l'adulto ammirazione. E gli adulti a volte vorrebbero che questo atteggiamento non finisse mai e vorrebbero coltivare questo tipo di rapporto anche quando il bambino ormai non è più bambino, e sono tremendamente seccati quando si rendono conto che questo non è più possibile, a volte indispettiti. Ed ecco che poi nascono i rapporti conflittuali quando non si capisce che bisogna cambiare modalità con i ragazzi. Ora approfondiamo quello che succede nell'interiorità durante l'adolescenza. Come si costruisce questo giardino segreto? Riprendendo San Paolo, lui ha un'immagine biblica, questa l'ho saltata, che dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta. Siamo vasi di creta, vasi di argilla, vasi di terra. Adamo è plasmato da Dio dalla terra, come un vaso di terra. E Claude riprende questa interiorità perché il vaso ha un vuoto, ha una interiorità. E come si scava questo vuoto, questa interiorità nella terra che è la natura umana? Si scava appunto durante l'adolescenza attraverso i piccoli scontri nelle relazioni che ti aiutano a precisare la dimensione individuale, il tuo io. Le difficoltà con la famiglia, con i professori, con i compagni, con la ragazza per il ragazzo, con il ragazzo per la ragazza, e quanto soffrono i ragazzi nelle relazioni con i loro compagni. E tutto questo poco a poco scava l'interiorità, crea questa dimensione interiore, perché sono esperienze esistenziali che li toccano e che vengono memorizzate. Un adolescente vive continuamente piccoli drammi e non capisce minimamente l'invito di Gesù che dice: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri, perché gli adolescenti, per l'adolescente ci sono gli uni, ama solo se stesso l'adolescente, nella fase adolescenziale di passaggio, è incapace di amare gli altri, è un piccolo narciso. Questa esperienza allora dell'alterità, del confronto con l'altro che ti mette in crisi, ti mette in difficoltà, scava delle difficoltà, scava l'interiorità con piccole sofferenze, allargando la dimensione, e all'interno ci sarà dell'adolescente questo vuoto che va riempito. Come si riempie? A volte si riempie con il piacere, a volte si riempie con la droga. Noi potremmo riempirlo con la luce interiore di Dio. Se siamo d'accordo con San Paolo, che dice che noi portiamo un tesoro, che siamo noi stessi in vasi di creta, tutto il problema della catechesi consiste nel far zampillare questa luce di Dio all'interno del vaso di argilla. Una luce che però noi non dominiamo, perché è una luce che viene da Dio, e tantomeno l'adolescente è in grado di dominare, perché lui sa che Dio c'è, la sera lo prega, lo sa in modo intuitivo, però è nella religione Dio. Ancora deve capire che lo incontra nella sua interiorità, come nella sua interiorità fa l'esperienza viva della relazione con gli altri. Perché il rapporto tra persona e persona si avvale sì della dimensione fisica, perché noi ci vediamo, magari ci tocchiamo anche, ma vive nella nostra interiorità. È lì che avvertiamo l'amore, l'odio, il risentimento, l'apertura, la chiusura, il piacere e la sofferenza. Vedete? Le persone ci vediamo, ma vivono dentro di noi. È a livello affettivo che c'è il rapporto tra di noi. Allora, come fare per far sgorgare questa luce nel ragazzo? Ogni ragazzo ha caratteristiche diverse. C'è chi è molto bravo a scuola, è sportivo, musicista, magari un compagnone, e questo può rimanere a livello dell'infanzia un po' più a lungo di altro, perché soddisfa ancora l'immagine che i genitori hanno dell'infante, del fanciullo. Poi c'è chi soffre molto, c'è chi può soffrire troppo, ci sono adolescenti che soffrono fino al suicidio. Quindi ci sono possibilità estremamente differenziate, ma sono questi gli adolescenti che noi ci troviamo ad avere nei nostri gruppi, con queste caratteristiche. A meno che non ci sia un gruppo e sono tutti uguali, perché si pigliano, si scelgono e vengano tutti con la stessa caratteristica. Raro però. Tra l'altro, notate, un adolescente non è mai solo, perché se a scuola un professore chiama uno, così, non per interrogarlo, per interrogarlo si nasconde, ma così, beh, ne arrivano due o tre, non è mai da solo. Per la strada, sul bus, li vedete sempre insieme, vanno a gruppi, perché è fragile l'adolescente per stare da solo, ha bisogno di stare con gli altri, non ce la fa a stare da solo. E perché sa che c'è questa interiorità che sta maturando e ha bisogno del rapporto con gli altri, da solo non è in grado di gestirla. In questa situazione, dove è Dio? Appunto, dicevo, per un adolescente che lo prega ancora, Dio è nella religione, è il più grande personaggio della religione, ma non è nel vaso di Creta, non è dentro di sé. Bisogna dunque far traslocare Dio dalla religione all'interiorità, e noi come catechisti abbiamo la possibilità di agevolare questo trasloco. Per questo la catechesi degli adolescenti ha due obiettivi fondamentalmente. Primo è quello di condurre i ragazzi ad avere familiarità con la pratica della preghiera e con il linguaggio biblico simbolico. L'attività che vi viene presentata oggi è un'attività dove, mediante il gioco, che è la modalità adatta per ragazzi di prima media ma anche di seconda, mediante il gioco annunciare la parola di Dio, perché lavorano su dei testi biblici e quei testi li imparano giocando. Semplice. Poi i pedagogisti hanno inventato le varie attività per trasmettere la parola di Dio nelle varie fasce d'età, perché le attività non sono le stesse dalla prima alla seconda alla terza alle superiori, cambiano. Quindi questo primo obiettivo è quello di aiutare i ragazzi nella interpretazione di un testo biblico evangelico al di là della lettera, nell'interiorità. Ricordatevi che la Bibbia va decodificata come una poesia, a meno che non narri, non ci sia una narrazione storica, ma anche quella è portatrice di un messaggio teologico che richiede di essere interpretato, facendoli così uscire dal mondo tecnico che li priva della trascendenza e gli impedisce di fare esperienza dell'incontro con il Signore Gesù risorto nella dimensione interiore, perché Dio ancora oggi abita questa dimensione e continua a rivelarsi nella storia di ogni creatura e nella storia delle relazioni all'interno di un gruppo di catechesi, così come si è rivelato nella storia del popolo di Dio. È un piccolo popolo di Dio dove il Signore opera e si rivela, e noi dobbiamo imparare a gestire tutto questo. Quindi la programmazione dell'anno ha un valore relativo, l'importante è che si sintonizzi con il mondo relazionale dei giovani per evitare di farli continuare a vivere nell'esteriorità. Un'esteriorità che però, state attenti, può riguardare anche noi adulti nella fede, così come ha riguardato gli scribi e i farisei. Gli scribi e i farisei ipocriti con cui si confronta Gesù, che loro osservavano le norme di purità rituale che erano state elaborate dalla tradizione ebraica, ma non erano estratte tutte immediatamente dalla Bibbia, e si ritenevano a posto. E interiormente però erano piena di furto, di rapina, come già dicevano i profeti. Stavano attenti soltanto alla dimensione formale, apparente, nell'esteriorità della loro vita religiosa, anche perché gli scribi e i farisei che Gesù accusa di essere ipocriti, e questo lui lo sa perché li chiama ipocriti, non tutti erano così, ma quelli a cui si rivolge erano ipocriti perché manifestavano una facciata, però sotto sotto gli interessava continuare a gestire i traffici economici del Tempio, indipendentemente da e ad arricchirsi, mentre invece la misericordia e la bontà, queste norme dovevate rispettare senza trascurare quelle, dice Gesù. Quindi anche noi rischiamo di entrare, dicevo, in questa dimensione che si colloca soltanto sulla esteriorità, se non coltiviamo la presenza del Signore nell'interiorità. E magari non ci accorgiamo neppure quando Lui si presenta, anche fisicamente, attraverso una persona particolarmente buona o santa. Così come è successo a Pilato, che lui da filosofo ricercava la verità e quando ce l'ha avuta davanti non l'ha riconosciuta. Che cos'è la verità, dice Pilato a Gesù? Ce l'aveva lì davanti la verità. Io sono la via, la verità e la vita. Ma perché? Perché era tutto in un mondo estraneo a quello che aveva davanti. L'altro obiettivo della catechesi è accompagnare i ragazzi alla scoperta che Dio è con noi, e quindi la programmazione di ogni gruppo a partire dalla prima mede dovrebbe prevedere sempre l'iniziativa di un progetto di gruppo relazionale, caritativo, di qualsiasi tipo, dove è tutto è organizzato in funzione della presenza di Dio, perché è una cosa che è bella, è buona, che ci dice di fare Lui, e in questo modo di lavorare fanno l'esperienza che Dio è presente. Perché se Dio, guardate, ma stavate bene anche quando stavate facendo fatica per fare quella cosa? Eravate contenti? Vi siete lamentati? Sì, perché facevano fatica, ma eravate contenti? Sì, si stava bene. C'era Dio lì? Sì, Dio è quando si sta bene insieme. Semplice. Quando due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a noi. Quando fra due o più c'è pace relazionale, armonia, si vorrebbe che il giorno non finisse più. E quel giorno ha avuto un'intensità tale che sembravano tre giorni invece uno. Ecco la presenza di Dio che bisogna imparare a riconoscere. Un progetto che però loro devono, con l'aiuto dei catechisti, decidere, definire, elaborare, organizzare liberamente. Vi riporto sempre un'esperienza di Claude, e vo a finire. Ho seguito un gruppo di adolescenti per 5 anni, dai 13 ai 18, con qualche variazione perché ogni anno qualcuno si aggiungeva, altri si allontanava. Il primo anno il grande obiettivo è stato quello di fare una gita a 50 km di distanza. Sono andati in treno da soli mentre io li seguivo in macchina, perché devono fare anche le cose in autonomia, senza il catechista. Il catechista non deve sostituirsi a loro. Cioè, il progetto poi può anche fallire. Il fallimento è occasione di fare catechesi. L'obiettivo non è farlo riuscire bene, è viverlo. Si sono persi nella grande città di Versailles, si sono ritrovati, il progetto era di andare a messa da un prete che diceva delle cose interessanti. Io avevo scelto la domenica in cui si leggeva un testo evangelico e avrebbe fatto a loro caso. Naturalmente loro non lo sapevano. Per caso eravamo tutti liberi quella domenica. Il progetto era di andare a messa, restare tutto il giorno e la notte dal parroco e rientrare il giorno seguente. Quindi nel viaggio si sono persi nell'avventura, poi c'è l'incontro alla messa e il ritirare le fila da parte del catechista. L'anno successivo, nel periodo pasquale, siamo andati più lontani, in un monastero ortodosso. Abbiamo chiesto i permessi a scuola, un ragazzo non è venuto perché aveva un compito in classe. Abbiamo preparato il progetto tutto l'anno per andarci a Pasqua. Poi il progetto si prepara, e mentre si prepara il progetto non ci si diverte, come dicono alcuni, si fa catechesi, perché si accompagnano i ragazzi nell'esperienza relazionale. E questi vanno a portare ragazzi, fanno divertire. In seguito abbiamo ricevuto un gruppo di ragazzi dal Quebec, è stato necessario raccogliere del denaro, è stata un'avventura. L'anno successivo siamo andati noi in Quebec. Durante questi anni abbiamo colto tutte le occasioni per fare della catechesi nelle difficoltà, con i problemi di relazione, quando qualcuno voleva lasciare il gruppo, voleva aggiungersi, e sempre, comunque, fino all'ultimo abbiamo fatto catechesi. Perché anche quando c'è un problema relazionale è occasione di catechesi. Con i ragazzi ci si discute, ci si parla, ci si confronta, si fanno ragionare. Nel Quebec, dove siamo rimasti per 15 giorni nel mese di agosto, abbiamo avuto momenti spirituali, tempi di riflessione, ma anche il divertimento, il mare, l'uscita, il gioco e la bella vita. Beh, il Signore ci dice mica di fare solo penitenza, dice di divertirsi, di stare bene insieme. E anche questo è catechesi, perché ci si diverte anche nel gruppo di catechismo. Beh, non soltanto andare a fare chissà quale cosa estrema con altri. Che poi si divertono fino a un certo punto. Ovvio che in tutto questo la figura del sacerdote è fondamentale, perché i catechisti sono fondamentali, perché vi racconto un sogno di Don Bosco e così capite perché è fondamentale. A un certo punto Don Bosco fa un sogno, sogna che con i ragazzi, io non ve lo leggo tutto, che vanno a confessarsi e vede che hanno delle cordicelle al collo, tre cordicelle al collo, ogni ragazzo ha tre cordicelle al collo. Dice ma che cosa fai? Cosa sono queste cordicelle? Dice mi avvicinai nel sogno e vidi che dietro le spalle del ragazzo spuntavano due lunghe corna. Guardai meglio e mi accorsi che le cordicelle erano strette dagli unghioni di una brutta bestia con un'espressione orribile. È un sogno, Mandai subito un cherichetto a prendere il secchiello e l'acqua santa. Notai nel frattempo che numerosi altri ragazzi avevano il mostriciatto alle spalle. Brandendo l'aspersore con un'arma, chiese uno degli animali: chi sei? La bestia digrignò i denti, si contorse in modo spaventoso e così scoprì che teneva in mano le tre cordicelle come fossero fili di una marionetta. Cosa fai con quelle tre cordicelle? Parla, altrimenti ti getto addosso l'acqua benedetta. Il mostro si rannicchiò spaventato. La prima trattiene i ragazzi dal confessare tutti i loro peccati, rispose tremando. E la seconda fa scomparire ogni pentimento. E la terza, non te la voglio dire, replicò bruscamente. E allora ti faccio il bagno all'acqua benedetta. No, parlerò. La terza impedisce ai ragazzi di fare un vero proposito di cambiamento e di ascoltare le parole del confessore. Ecco perché è importante la presenza del sacerdote, perché queste cose le fa solo il sacerdote. Perché nella confessione, che è un sacramento di guarigione, si fa esperienza del riempimento del vuoto da parte dell'amore di Dio. Voi lo sapete cos'è un sacramento? Il sacramento è un segno visibile di una realtà invisibile. Voi vedete il pane e lì c'è Gesù. E non è che è diverso da quando lui si è incarnato, questo l'ho già detto anche l'altra volta se ce l'avete, perché quando Gesù si è incarnato la gente vedeva Gesù, un uomo, e lì c'era Dio. E infatti noi crediamo poco che nel sacramento dell'Eucaristia c'è Gesù, come loro non hanno creduto per niente che in Gesù c'era Dio. Però poi quando si comincia a intuire qualche cosa, gli interessava andare da Gesù perché li guariva. Dicono gli Atti degli Apostoli, Gesù passò beneficando e sanando tutti quelli che incontrava. E a noi ci interessa celebrare i sacramenti perché ci guariscono, quando l'abbiamo scoperto. E quando ancora non l'abbiamo scoperto esistenzialmente, accompagniamo i ragazzi, perché poi siccome lì c'è Gesù nel sacramento e c'è l'incontro con lui concreto, qualche cosa può sempre succedere. Se c'è una predisposizione, ci si infila il Signore. Quelle poi sono cose che fa Lui. Noi dobbiamo preparare il terreno. Quindi, in certe attività, il prete, te sei andato via ora, non può mancare. Senza il prete, i catechisti fanno un lavoro zoppo, non è completo. Ci vuole la figura del sacerdote che poi lì inserisce, li accompagna all'esperienza sacramentale. Va bene, questo è quello che avevo pensato un pochino di dirvi come introduzione. Vi ho indicato i due momenti dell'attività con gli adolescenti, dove alla base c'è sempre la conoscenza e la parola di Dio, e poi l'attività che accompagna i ragazzi nella crescita relazionale.